Shavuot Tov a tutti e bentornati al nostro studio delle Selichot. Oggi studiamo la Selichah successiva, che inizia con le parole Ben Adam Malecha Nirdam. O uomo, a cosa ti serve dormire? Questa Selichah compare in tutti i riti sefarditi. Alcuni la riportano dopo Yashen al Teradam, dopo la Selichah di Rabbi Yehuda Levi, perché riprende lo stesso tema del risveglio dal sonno profondo. Altri invece la riportano più avanti, subito dopo il Kaddish. Di questa Selichah non conosciamo il nome dell'autore. La Selichah è composta soltanto di due strofe e le iniziali delle strofe non ci aiutano in questo. La Selichah è in rima e termina con il ritornello, che è un verso preso dal libro di Daniele al capitolo 9, il verso che dice Lecha Adokai Yatzedakah Velanu Boshet Apanim. A te appartiene, o Signore, la giustizia e a noi la vergogna. Leggiamo la prima strofa. Ben Adam Malecha Nirdam Kum Kera Betachanunim Shefoch Sicha Derosh Selicha Me Adona Adonim Rechatz ut'ar ve'al te'achar, beterem yamim ponim, era rutz le'ezra, lifne shochen me'onim, umipesha vegam resha berach ufchad me'asunim, ana she'e shimcha yode'e Yisrael ne'emanim, lecha adokai yatzedaka, ve'lanu boshet apanim. Iniziamo a tradurre. Il primo verso dice Ben Adam malecha nirdam kum kera betachanunim. O figlio di uomo, essere umano, a cosa ti serve dormire? Alzati, cum, kera betachanunim, e invoca il Signore con delle preghiere, con delle suppliche. Questa prima espressione, Ben Adam, figlio di uomo, è molto comune nel libro di Yeheskel, dove torna più di 90 volte. È uno degli appellativi che viene dato al profeta Yeheskel, con cui viene chiamato sempre dal Signore. Ma la troviamo anche, la stessa espressione, una volta anche nel libro di Daniele. Ed è interessante che in quel contesto si parli di Daniele come una persona che era addormentata. E forse non è un caso che proprio in questa Selichah, che appunto dice non addormentarti, a cosa ti serve addormentarti, l'uomo viene chiamato Ben Adam, proprio per forse risvegliarlo da questo sonno e ricordargli che, come il profeta Daniele era stato, ci dice il libro al capitolo 9, era stato risvegliato da un angelo, da un malach, con queste parole, Ben Adam, così l'uomo viene risvegliato con queste parole, Ben Adam, figlio di uomo. Abbiamo detto che Ben Adam letteralmente significa figlio di Adamo, del primo uomo. Cosa può alludere questa espressione? Forse al fatto che Adam Rishon, secondo una tradizione, ha fatto Teshuvah dopo il peccato, e la sua Teshuvah è stata accolta da Kadosh Baruch Hu. Per questo noi ricordiamo Adam Rishon, ricordiamo la sua Teshuvah e preghiamo perché anche la nostra Teshuvah venga accolta da Kadosh Baruch Hu. Ma soffermiamoci un attimo sulla Teshuvah di Adam Rishon. Dal testo della Torah, in realtà, non si evince la Teshuvah di Adam Rishon, non si parla di nessuna Teshuvah, anzi è detto che Adamo risponde alla domanda di Kadosh Baruch Hu dicendo è la donna che mi ha dato da mangiare, e quindi sembra scaricare la colpa sulla donna e la donna scaricare la colpa sul serpente. In effetti nel Midrash troviamo una tradizione che ci dice che Adam Rishon non fece Teshuvah. In un altro Midrash, invece, è scritto che quando il figlio Cain torna al cospetto del padre, di Adam, e dice che la sua Teshuvah era stata accolta, quindi svela al padre la forza della Teshuvah, anche Adam Rishon allora in quel momento fece Teshuvah. E il Midrash ci dice che Adamo in quell'occasione compose il salmo che dice Tov Leodot Lashem, il salmo per lo Shabbat, Mismor Shir LeYom HaShabbat, in cui è scritto: è bene non soltanto Leodot ringraziare il Signore, lodare il Signore, ma Leodot con il significato di confessarsi al Signore, di fare un vidui, una confessione, quindi fare Teshuvah. C'è un'altra tradizione, un Midrash, che dice che Adam Rishon, quando rispose al Signore che non aveva colpa perché era stata la donna a dargli da mangiare, in realtà in quell'occasione fece un vidui, fece una confessione. E questa spiegazione la riporta il Netziv di Volozhin nel suo commento a Mekdavar, dove spiega così: Aisha asher natata imadi, la donna che tu hai dato a me, che hai messo vicino a me, in atena limina etz, lei mi ha dato da mangiare dall'albero, il frutto dell'albero, vauchel, e io l'ho mangiato. Questa è la traduzione che noi in genere diamo a queste parole. Il Netziv dice: non leggere in questo modo, leggi in quest'altro modo. La donna è vero che mi ha dato da mangiare, vauchel, ma poi sono io che ho mangiato. Quindi, secondo questa lettura, Adam Rishon subito riconosce la sua colpa e si prende la sua responsabilità. Continua la Selichah: Malecha nirdam cum kera betachanunim. A cosa ti serve dormire? Alzati e invoca il Signore con delle suppliche. Questa frase, come abbiamo già spiegato, è presa dal libro di Yonah ed è quello che dice il capo dell'equipaggio, il Rav HaChovel, a Yonah quando lo vede dormire. Gli dice: cosa ti serve dormire? Cum kera, alzati e invoca il Signore, il tuo Dio, perché salvi la nave che stava per affondare. Il verso si conclude con Beta Hanunim, con delle suppliche. Abbiamo già spiegato qual è la forza del Tachanun, la forza della supplica, che è uno dei 10 tipi di tefillah che ci sono secondo il Midrash, ed è la supplica che è stata usata da Mosè quando ha pregato il Signore per entrare nella terra di Israele. Un'altra fonte che si può portare è la Mishnah nel Trattato di Avot, al capitolo 3, dove è scritto: Al ta'as tefillatecha keva, ela rachamim vetachanunim lifnei makom baruchu. Che non devi fare della tua tefillah qualcosa di fisso, una preghiera fissa, ma la tefillah deve essere rachamim vetachanunim, deve essere una preghiera con cui si chiede la misericordia, e devono essere delle suppliche, lifnei makom baruchu, davanti al Signore benedetto, delle suppliche che vengono dal cuore. E da dove impariamo che la preghiera deve essere prima di tutto una supplica? Da un verso proprio del profeta Yonah, al capitolo 4, dove è scritto: Chi atta, perché tu sei un Dio Hanun Verachum, un Dio che ascolta le suppliche, un Dio pietoso, Verachum, e misericordioso. Secondo un'altra spiegazione, invece, Tachanun deve essere inteso come una preghiera con cui noi chiediamo una misericordia gratuita da parte di Kadosh Baruch Hu. Non chiediamo al Signore che guardi alle nostre azioni, che le nostre azioni sicuramente non meritano la misericordia di Kadosh Baruch Hu. Noi chiediamo a Dio di mandarci La sua misericordia come Matenat Chinam, come un regalo, come qualcosa di gratuito da parte sua. Secondo verso dice: Shefoch Sicha, riversa la tua preghiera, Derosh Selicha, chiedi il perdono, Me Adonna Adonim, dal Dio di tutte le forze. Di tutti i padroni, dal padrone di tutti i padroni. La prima espressione, Shefoch Sicha, è riconducibile a un verso dei Salmi, al capitolo 102, dove è scritto: Lifnei Hashem Ishpoch Sicho, davanti al Signore riverserà la sua preghiera. Sicha, che in genere in ebraico moderno si traduce come conversazione, in realtà nella Torah e negli altri libri del Tanakh può avere anche il significato di tefillah, di preghiera. Per esempio, quando Yitzhak va a pregare nel campo, è scritto che era uscito la Suach, basta per parlare, e noi sappiamo che pregava appunto nel campo. Che significa riversare la preghiera? Lishpoch. Lishpoch significa appunto rovesciare, versare. I commentatori spiegano che Ishpoch Sicho, riversare la propria tefillah, significa riversare tutto quello che uno ha dentro il proprio cuore. E un'espressione simile la troviamo anche nel libro di Shemuel all'inizio, quando Hannah prega per avere un bambino, il figlio di Hannah sarà poi il profeta Shemuel, e Hannah è scritto che versava tutto il suo cuore, tutta la sua anima. Derosh Selichah, chiedi al Signore di perdonarti, chiedi il perdono. Questo verbo, lidrosh, che significa ricercare, ci ricorda un verso molto noto e molto importante per il periodo della Teshuvah. È un verso del profeta Isaia, al capitolo 55, che dice: Dirshu Adokai beimatzeo, ricercate il Signore quando si fa trovare. E il Talmud commenta: quando è che il Signore si fa trovare? Si fa trovare più facilmente nei giorni della Teshuvah, in particolare da Rosh Hashanah a Kippur, ma anche il mese di Elul, anche il mese in preparazione a Rosh Hashanah, è un mese in cui il Signore si lascia trovare, non è più nascosto come lo era prima, ma si lascia ritrovare dall'uomo che quindi deve fare di tutto per ricercarlo. Me Adon Adonim, dal Signore, dal padrone di tutti i padroni. Questa espressione si trova due volte nel Tanakh, la prima nel libro di Devarim, al capitolo 10, verso 17, la seconda volta nel Salmo 136, dove è scritto: Odu la Adone Adonim, lodate il padrone dei padroni. Allora, a chi si riferisce? Si riferisce chiaramente a Kadosh Baruch Hu, che è padrone dei padroni, degli altri esseri che hanno ricevuto una qualche forza da parte del Signore, che possono essere quindi gli angeli, le costellazioni, tutto quello che governa sul mondo terrestre. E ci dice quindi il poeta: la vostra tefillah, la richiesta di perdono, deve essere rivolta al Signore dei Signori, a Kadosh Baruch Hu stesso. La tefillah non deve passare tramite gli angeli o tramite le stelle, deve arrivare direttamente a Kadosh Baruch Hu. Il terzo verso dice: Rechatz ut ar, lavati e purificati, ve'al te'achar, e non attardarti, Betere miamim ponim, e non aspettare che i giorni se ne vadano, si voltino e se ne vadano via. L'espressione rechatz ut ar si trova già nel Tanakh, anche se il contesto è completamente diverso. La fonte è nel libro dei Re, nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, verso 13. Il lavaggio e la purificazione può essere effettivamente una purificazione fisica nell'acqua del Mikveh, ma può riferirsi anche a una purificazione spirituale. Noi sappiamo che la Teshuvah è chiamata anche Rechitza, purificazione, lavaggio. Per esempio, nel libro di Isaia, al capitolo 1, verso 15, è scritto: Rachatzu, lavatevi, Assiru Roama Lechem, e mandate via, levate il vostro comportamento malvagio. Un'altra fonte che può essere citata è quello che scrive il Talmud nel Trattato di Ta'anit, pagina 16a, quando dice Amit Vadde Bidvarim, una persona che si confessa a parole, Velo Gamar Belibo Laazov, ma non è convinto ancora nel suo cuore di abbandonare la trasgressione. Dume le tovel vesherez beyado. Assomiglia a una persona che compie la tevilà, compie la purificazione nel mikveh, e ha in mano un animale impuro. E quindi, anche se si è purificato con le acque del mikveh, rimane lo stesso impuro. Così una persona che fa il vidui, a parole si confessa, ma nel suo cuore non è ancora convinto di abbandonare il peccato, ancora non ha chiesto, non può chiedere il perdono da parte di Kadosh Baruch Hu. L'altra espressione, tear, purificati, può essere collegata a quello che scrive Rabbeinu Yonah nel Sha'are Teshuvah, nel suo libro sulla Teshuvah, nella prima parte, al paragrafo 9, e scrive così: ci sono varie fasi per arrivare alla Teshuvah e ottenere il perdono di Kadosh Baruch Hu, ma la nostra anima non si può purificare completamente, cancellando tutti i nostri peccati, se non quando l'uomo purifica il suo cuore, del tutto. Quindi questa purificazione può essere riferita o alla purificazione fisica, o alla purificazione del nostro comportamento, quando appunto si abbandona completamente il peccato, oppure alla purificazione del cuore, quando il cuore è completamente pulito, purificato, e non ci sono più neanche dei pensieri che possono deviarlo dalla strada di Hashem, allora il cuore è chiamato Lev Taor, un cuore puro. Ve'al Teachar, continua la Sefirah e dice: e non ritardare la Teshuvah. L'espressione Al Teachar si trova anche questa nel Tanakh, nel libro di Daniel, capitolo 9, verso 19, anche se nel Tanakh l'espressione è riferita al Signore. È scritto nella preghiera che recita Daniel: Al Teachar, non ritardare la salvezza, vase le manshemecha, e fai, compi la salvezza in virtù del tuo nome. Mentre nella Selichah, Al Teachar è non ritardare, è riferito all'uomo che deve fare la Teshuvah. Beterem mi impunin prima che i giorni se ne vadano è un'espressione che si basa su un verso del profeta Geremia al capitolo 6 e può essere spiegata in due modi, che significa che i giorni se ne vanno, o i giorni della Teshuvah, quindi il periodo dell'Ul e il periodo degli Yamim Noraim, se ne vanno, finiscano, e quindi dopo la Teshuvah è più difficile, oppure i giorni della tua vita se ne vadano, prima della morte. Il trattato di Avot dice: Shuv yom echad lifnei mitatecha, che bisogna tornare al Signore, fare Teshuvah un giorno prima della tua morte. Cioè, anche un giorno prima della tua morte va bene, l'importante è che una persona faccia teshuva prima di morire, ma non dopo, perché dopo non si fa più in tempo. Anche il concetto di non ritardare la teshuva è presente nel libro di Rabbeinu Yonah, nella Share Teshuva. Lì Rabbeinu Yonah dice, sempre nella prima parte, verso l'inizio, al paragrafo 2, Rabbeinu Yonah dice: E sappi che una persona che ha peccato, quando prende tempo e quindi ritarda la teshuvah, sta concedendo un'altra chance al suo yetzer, al suo istinto, per farlo sbagliare. Una persona che non approfitta della possibilità di fare subito Teshuvah, dice Rabbeinu Yonah, è paragonabile a un prigioniero che ha la possibilità di fuggire dalla prigione, ma invece non ne usufruisce e rimane dentro la prigione. Anche una persona che ha la possibilità di fare teshuva e rimane chiuso nella sua prigione, la prigione del suo istinto, e non approfitta quindi di questa sua possibilità, sta peggiorando la sua situazione. Subito dopo nella Sirichah, un'altra espressione che richiama a una teshuva immediata è umera rutz lesra, e presto, velocemente, rutz lesra, corri a chiedere l'aiuto, lifne shochen meonim, dal Signore che abita nei cieli più alti. L'espressione rutz lesra, corri a chiedere aiuto, basa sul Talmud, quanto è scritto nel Trattato di Shabbat, a pagina 104a, dove è scritto che chi va alle Itaer, chi vuole purificarsi, quindi fare Teshuvah, Messayinoto, allora dal cielo lo si aiuta e si viene in soccorso. E un'altra frase famosa che dice il Midrash, che il Signore dice all'uomo: Pitchuli petach kechudash el machat, apritemi una apertura come un buco di un ago, che è piccolo come un buco di un ago, e io la aprirò, la farò diventare come l'entrata, l'apertura di una grande sala. Quindi basta iniziare la nostra teshuva perché poi il Signore ci venga in aiuto. Senza l'aiuto di Kadosh Baruch Hu, dice il Talmud, l'uomo non ce la farebbe contro il suo istinto. Il Talmud dice nel Trattato di Kiddushin, pagina 30b, che senza l'aiuto il male a Kadosh Baruch Hu oserò, senza che se non ci fosse l'aiuto di Kadosh Baruch Hu, enyacholo, l'uomo non avrebbe la possibilità di uscire sano e salvo dalla sua battaglia contro l'istinto, come dice il verso: Elohim lo yasveh ubiyado, che il Signore non lo lascerà in mano del suo istinto. Questo vuol dire che se il Signore non lo aiuta, l'uomo sicuramente cadrà nelle mani del suo Yetzer Hara. Lifnei Shochen Meonim, abbiamo tradotto davanti a colui che dimora nei cieli più alti. Il nome del cielo, Meon o Meonah, è riportato già nella Torah, nel libro di Devarim, al capitolo 33. E secondo il Talmud ci sono sette cieli. Uno di questi, il quarto cielo, è chiamato appunto Maon. Continua la Sirichà, dice: Un mipesha vegam resha, e dalla trasgressione e dalla malvagità, berach ufchad measonim, fuggi e abbi paura dei disastri, di quello che potrà succedere, delle conseguenze che potranno colpirti a causa appunto dei tuoi peccati. Qui troviamo ancora un'altra espressione che indica la fuga, la corsa dal nostro comportamento sbagliato e la velocità che noi dobbiamo avere nel fare teshuva. La preoccupazione è uno degli elementi della Teshuvah, come ci insegna sempre Rabbeinu Yonah nel paragrafo 16 della prima parte. E Rabbeinu Yonah scrive in questo modo, cita un verso del Mishlei, un verso dei Proverbi, che dice: Chacham yareh vesarmerah. Letteralmente, il Chacham, il saggio, ha timore del cielo e si allontana dal male. Ma il Midrash Tanhumah, dice: Non devi interpretarlo, non devi leggere così il verso, ma lo devi leggere come se fosse scritto: Chacham sarmerah veyareh. Il Chacham si allontana dal male ed ha paura. Cioè, anche dopo aver fatto Teshuvah, dopo essersi allontanato dal comportamento malvagio, il Chacham, il saggio, è colui che continua ad essere preoccupato, continua ad aver paura del proprio comportamento, del proprio istinto. Non si lascia andare. Perché la paura, che non deve essere intesa con il significato negativo di paura, ma come la preoccupazione per riuscire a mantenere un comportamento corretto, e questa preoccupazione può aiutare l'uomo a rimanere un Baal Teshuvah, a rimanere una persona che ha fatto Teshuvah, che continua a fare Teshuvah. Un altro verso del Mishlei, dei Proverbi, dice: Ashrei Adam Mefached Tamid. Beato l'uomo che ha sempre paura di cadere nelle mani del proprio istinto. Continua la Sirichà e dice: Anna She'e Shimcha Yodeh Israel Ne'emanim. Anna è un'espressione di preghiera, per favore, She'e accogli Shimcha Yodeh, avvicinati a coloro che conoscono il tuo nome. E chi sono? Israel Ne'emanim, sono i tuoi fedeli, il popolo di Israele Ne'emanim, che sono fedeli a te. L'espressione Shimcha Yodeh, che conoscono il tuo nome, la troviamo in due versi del Tanakh, nel libro dei Salmi. Il primo dice: Veivtehu vecha Yodeh Shemecha, e confideranno in te coloro che conoscono il tuo nome. L'altro verso, nel Salmo 91, dice: Asaggeveu ki yadashemi, io lo innalzerò, perché lui ha conosciuto il mio nome. Il verso completo dice che Vicha Shak va a Falleteu, perché lui è stato vicino a me, mi ha desiderato, mi ha amato, va a Falleteu, allora io l'ho salvato. Asagheveu, e poi continua, io lo innalzerò perché ha conosciuto il mio nome. I commentatori, in particolare il Radak, scrivono che conoscere il nome di Dio significa amarlo, significa desiderarlo. Noi sappiamo che il verbo conoscere è una di quelle espressioni che viene usata nella Torah per il rapporto intimo che c'è tra un uomo e una donna. Quando Adamo, dice la Torah, conosce la moglie, Chava, significa che ha avuto un rapporto con lei e poi ha avuto dei figli. Quindi anche qui il rapporto intimo con Kadosh Baruch Hu è chiamato conoscere il nome di Dio. E Radak scrive, commentando il Salmo 91, la conoscenza del nome di quattro lettere, il tetragramma, indica l'amore per il Signore ed è il massimo livello di conoscenza del Signore a cui l'uomo può arrivare fin tanto che è rinchiuso nel suo corpo. Cioè l'uomo in questa vita può avvicinarsi al Signore soltanto quando è che può arrivare all'amore del Signore quando lo conosce, quando conosce il suo nome. Israel Neemanim, abbiamo tradotto Israele che è fedele a te, fedele al tuo patto, ma c'è anche chi spiega questa espressione Neemanim collegandola a un verso che dice Mesir Safala Neemanim, un verso di Giobbe che dice colui che toglie la lingua ai Neemanim, a coloro che parlano bene, che sono esperti nell'uso della parola. Allora anche qui Israel Neemanim può essere tradotto il popolo di Israele che usa la parola per pregare al Signore. La strofa, abbiamo detto, finisce con il ritornello, che è un verso del profeta di Daniele, al capitolo 9, verso 7, che dice: Lecha Hashem Hatzedakah, a te appartiene, o Signore, la giustizia, e a noi la vergogna. Anche la vergogna è una degli elementi della Teshuvah, di cui parla Rabbeinu Yonah, sempre nella prima parte. Rabbeinu Yonah cita un verso del profeta Geremia che dice: Boshti vegam nichlamti, mi sono vergognato più volte, ki nasati cherpat neurai, perché sento ancora su di me la vergogna della mia giovinezza. E continua Rabbeinu Yonah e spiega: colui che ha peccato deve vergognarsi molto delle trasgressioni che ha compiuto e che compie davanti alle altre persone, e si vergogna, si deve vergognare appunto del fatto che le altre persone possano accorgersi di quello che ha fatto. Ma il livello più alto di vergogna è quando una persona si vergogna dei propri peccati davanti al Signore Dio. E il fatto di vergognarsi, di sentire questo senso di vergogna è quello che poi può portare alla Teshuvah. Quando chi ha peccato riconosce il suo sbaglio e quindi si vergogna, allora cancella completamente il suo peccato. Dice il Talmud nel Trattato di Berachot: Aosè devar avera, una persona che compie una trasgressione, un mitbayesh mimennu, e poi se ne vergogna, fa teshuva e se ne vergogna, mochalim lo al kol avonotav, gli vengono perdonati tutti i suoi peccati.